Il 3D offre davvero delle opportunità molto interessanti per la visualizzazione nell'ambito delle simulazioni scientifiche. Faccio l'esempio così ci chiariamo subito. Abbiamo fatto recentemente un progetto realizzando un filmato in 3D che ricostruisce il Big Bang. Questo l'abbiamo fatto utilizzando simulazioni che sono allo stato dell'arte per quanto riguarda la ricerca astrofisica, ma questi risultati li abbiamo in un certo senso colorati e proiettati in uno spazio tridimensionale per renderli comprensibili anche a un grande pubblico. L'idea di avere una dimensione in più aiuta in ambito scientifico perché ci consente di visualizzare più variabili e di rendere più semplice la rappresentazione di fenomeni complessi.
Quindi diciamo che ci porta dentro il fenomeno stesso.
Anche... Ci porta dentro il fenomeno stesso. Nel caso delle simulazioni, le simulazioni anche matematicamente non avvengono in uno spazio, addirittura non avvengono in uno spazio solo tridimensionale o addirittura quadridimensionale aggiungendo il tempo, ma spesso avvengono in più dimensioni. E quindi la possibilità di poterle visualizzare quantomeno in uno spazio tridimensionale aiuta la comprensione.
Ecco, questo naturalmente potrebbe avere enormi applicazioni, penso al fatto che renderebbe visibili i risultati della ricerca scientifica non solo agli scienziati che ci lavorano, ma anche a un pubblico più ampio.
Un pubblico più ampio, certo.
Però anche per gli stessi scienziati probabilmente è utile.
Assolutamente sì, perché vale sempre il solito discorso che un'immagine vale più di mille parole, a volte un'immagine può sintetizzare mille numeri e quindi dare una visione, come dire, molto efficace e sintetica che consente ai ricercatori di vedere sinteticamente il risultato delle simulazioni, quindi di capire se la simulazione sta andando bene, sta andando male, avere un vero e proprio feedback visivo.
Ecco, tu citavi prima l'importanza del numero anche delle dimensioni, qui a volte noi facciamo un po' confusione, quando parliamo di 3D parliamo un po' di tutto, in realtà le tecnologie sono un po' diverse, così?
Sì, assolutamente. Dunque, per 3D solitamente si intende il fatto di ricostruire scenari che sono tridimensionali per definizione. Noi in sostanza viviamo in un mondo 3D, anzi, come dicevo prima, 4D, quantomeno spazio-temporale.
Certo.
Poi la rappresentazione che diamo di questo mondo può essere bidimensionale, quello che avviene per esempio nel cinema tradizionale, e possiamo anche rappresentare questo mondo utilizzando, come dicevo prima, una terza dimensione, quindi ricorrendo alle tecnologie stereo per dare spazio anche alla terza dimensione, oppure questo lo possiamo fare per esempio utilizzando i caschetti, quindi immergendoci proprio all'interno dello spazio tridimensionale. Questo apre sicuramente anche una nuova frontiera adesso che si aprirà per i giochi, ma io penso in futuro anche per applicazioni di tipo culturale o scientifico.
Ci sono delle caratteristiche diverse che deve avere il 3D scientifico rispetto invece a quello ludico, quello del cinema oppure dei videogiochi?
Assolutamente sì, nel caso delle visualizzazioni scientifiche vanno rispettata la realtà della modellazione matematica, quindi io non posso, come dire, alterare i risultati scientifici, e se una galassia mi appare in un certo punto non posso farla apparire in un altro, per intenderci, nella simulazione. Nell'ambito, forse è più semplice comprenderlo nell'ambito dell'archeologia virtuale, io ho dei vincoli che sono dati dal rigore della ricostruzione, dal fatto che magari le fonti sono limitate, e quindi quando non so, anche graficamente nella terza dimensione devo dare quest'idea a chi guarda la mia ricostruzione, per non dare delle informazioni sbagliate. Questo si può fare in archeologia virtuale usando per esempio delle trasparenze, rendendo evidente il fatto che magari per una certa parte di ricostruzione non ci sono informazioni sufficienti a dare un effetto realistico, per esempio.
Quindi potrei per esempio vedere alcuni edifici di cui ho tutti i dettagli, di cui so mappa e
ricostruiti al meglio, e altre parti dare questa evidenza. Questo può aiutare lo sviluppo dello spirito critico. Un'altra frontiera è sicuramente quella dei modelli, di questo tipo di modelli 3D collegati poi alle fonti, in modo da da illustrare a chi sta navigando all'interno di questi mondi come è stato possibile fare quella ricostruzione, e quindi rendere partecipe, diciamo, il fruitore della costruzione di quel mondo.
C'è un'apertura da parte del mondo accademico su questi modelli, oppure c'è una certa diciamo diffidenza, anche perché insomma siamo in un periodo in cui non è facile trovare i fondi forse per queste sperimentazioni?
Ma c'era una certa diffidenza, comunque diciamo che la sfida anche che stiamo cercando di portare avanti in Cineca è proprio quello di riuscire a costruire delle pipeline, insomma dei processi che consentano di partire dal lavoro degli storici archeologi e arrivare fino, lavorando con esperti di comunicazione, alla diffusione di questi modelli a un pubblico più vasto. Pensiamo adesso alla grande possibilità che abbiamo attraverso gli Open Data. Fra l'altro con il Comune di Bologna abbiamo cominciato e siamo a Bologna, il Comune di Bologna, per quanto ne so, il primo a rilasciare modelli 3D, in modo che i giovani ragazzi che cominciano ad utilizzare questi modelli, apro una parentesi, in questo momento tutti i ragazzi sanno usare tranquillamente, fare videomontaggio, e il video è diventato diciamo un media utilizzato ampiamente dai ragazzi anche per raccontarsi cose. Io credo che in futuro sarà possibile utilizzare questi modelli e riutilizzarli, riusarli per nuovi contenuti creativi. È importante che questi modelli, che sono il frutto di studi rigorosi, che spesso sono anche stati finanziati con fondi pubblici, vengano rimessi in circuito ad alimentare la creatività dei giovani.
Visto che parliamo proprio di creatività e di giovani, la domanda che mi viene spontanea è: ma avete pensato mai di dare a disposizione questi modelli, queste ricostruzioni, per esempio della città di Bologna medievale, a un'eventuale casa di software interessata a fare un videogioco basato su una storia medievale bolognese?
Ah, questo noi siamo assolutamente, come dire, per il momento credo che siano già disponibili questi modelli, quindi sono scaricabili. Come dicevo prima, la catena che abbiamo usato noi è rigorosamente open, quindi anche il software che abbiamo utilizzato è un software Blender di modellazione e di rendering, e diciamo ovviamente sono tutto ciò a disposizione per, diciamo, scopi. Qui c'è l'annoso problema eventualmente dei diritti, eccetera, certo. Però per scopi didattici con licenze commons noi li abbiamo assolutamente messi a disposizione di tutti. Mi piacerebbe molto collaborare con anche aziende di videogiochi per mettere a disposizione questo materiale, magari lavorando insieme anche a un comitato scientifico.
Io ho ancora una domanda che invece va un po' diciamo più nel territorio di come questo tipo di modelli può aiutarci anche in termini di politiche di conservazione, per esempio dei beni culturali. Voi avete fatto molto lavoro in questa direzione, Antonella.
Sì, assolutamente. Dunque, politiche di conservazione, possiamo parlare dall'acquisizione,
ecco.
dall'acquisizione del... che ne so, del vaso etrusco, della sitola etrusca con scansione laser, che ci consente di avere una vera e propria copia digitale dello stato del vaso, le ricostruzioni nel tempo e documentazione nel tempo di un'architettura, o come si diceva prima, della storia della città, che tutte informazioni che sono poi molto utili anche agli sviluppi della città nel futuro, no? La consapevolezza di quello che è stato è sicuramente, come dire, una buona base,
certo,
per costruire il futuro.
Per la pianificazione,
assolutamente.
Dimmi.
No, oggi consideriamo anche l'aspetto del 3D, nell'applicazione di augmented reality, no? Quindi questa aggiunta di dimensioni oggi può avvenire anche attraverso le applicazioni di augmented reality, andando in giro per la città. Io potrei chiaramente vedere, georeferenziare, come si dice, questi modelli nel tempo e farli emergere.
E quindi con enormi applicazioni anche
per il turismo,
nella fruizione della città.
Sì, infatti stiamo iniziando a lavorare a un progetto interessante per sottoporre all'UNESCO la candidatura di dei portici di Bologna come patrimonio dell'UNESCO, e l'idea è proprio di utilizzare queste tecnologie, ma facendo partecipare anche ovviamente i cittadini, gli studenti, e coinvolgendoli in questo lavoro di anche multimediale di presentazione dei portici di Bologna come, diciamo, una sorta di vera e propria rete